preocupación del mundo, la salud del Papa, y vamos a hablar de esa biografía que está consumiendo en este momento el mundo. Los lectores se están devorando la biografía del Papa, la autobiografía. Antes, Ángeles, en Roma, ¿hay alguna actualización de la salud del Papa Francesco?
No, pero por el momento no, Julio. Seguimos, bueno, ya hemos visto fotografías, vídeos. Como decíamos, el Papa ha mantenido su agenda habitual. De momento le hemos visto con el brazo en cabestrillo solamente. Como indicaba este comunicado de la Santa Sede, no lo tiene roto, sí contusionado.
El libro se llama Espera. 6 años, un periodista, 6 años pegado al Papa, oyendo, anotando, grabando, reconstruyendo la historia que el Papa iba contando. Es decir, el Papa, pues obviamente es el protagonista de su vida, de su historia, pero necesitaba alguien que le ayudara a escribirla. Ese periodista se llama Carlos Musso. Don Carlos, buenos días y bueno, felicitaciones por el libro.
Gracias, buongiorno a tutti y gracias a todos.
¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar con el Papa durante estos 6 años?
È stato in realtà, non è stato difficile umanamente, è stata una straordinaria esperienza umana. Devo dire che il Papa mi ha onorato della sua fiducia da un punto di vista umano, da un punto di vista professionale, di questo ovviamente sono molto grato. È stata un'avventura molto lunga, nel totale segreto. I lavori si sono aperti nel 2019 e mentre lavoravamo e mentre scrivevamo ci sono stati anche passaggi molto diversi, anche complicati, dolorosi del pontificato. Penso nel 2020, quando eravamo nel pieno della fase di scrittura, nello scandalo del Palazzo di Londra, per esempio, una fase di scrittura che si è chiusa poi proprio agli inizi di dicembre del 2024, quando il Santo Padre ha creato gli ultimi 21 cardinali che danno testimonianza veramente di una Chiesa universale, perché vengono un po' da tutti i paesi del mondo.
Bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien lo que ha dicho, pero... Ana, ¿usted entendió?
No.
¿No entendió?
No.
Bueno. Ángeles, hagamos un resumen ejecutivo para quienes, como Ana, no entendieron.
Sí, el señor Musso nos dice que ha sido una experiencia humana extraordinaria, que se siente honrado por la confianza que el Papa ha depositado en él, tanto desde el punto de vista humano como desde el profesional, que ha sido una aventura larga. Comenzó en 2019 y han sucedido cosas complicadas, evidentemente. Por ejemplo, pone que en el 2020, cuando estaban en plena fase de escritura, sucedió el famoso escándalo del Palacio, del edificio de Londres, ese edificio que, bueno, la Santa Sede compró con fondos de Secretaría de Estado. Y bueno, este recorrido de escritura terminó en diciembre de 2024, cuando el Papa creó a estos últimos 21 cardenales que, cuenta Musso, dan testimonio de la Iglesia Universal en todas partes del mundo.
Carlos, pero ¿cómo se pudo guardar el secreto? Ya que durante 6 años, pues usted se vio muchas veces con él en su apartamento en Santa Marta, en el avión, en un viaje, en la biblioteca, en su oficina. ¿Cómo se pudo guardar el secreto del libro?
Il segreto era fondamentalmente nelle mani di due persone. Una era il Santo Padre e l'altra era la mia modesta persona. Abbiamo lavorato in varie fasi, ovviamente una raccolta di documenti, di conversazioni, e poi la fase di scrittura e poi la fase di verifica. Con diversi appuntamenti in Santa Marta, nel suo studio. All'inizio, nell'intendimento del Papa, e per molti anni l'autobiografia avrebbe dovuto essere pubblicata postuma, soltanto dopo la morte del Papa. Questo ovviamente dava un'ulteriore complicazione, perché diciamo che la morte non si sa quando arriva, e in qualche modo non si sa come arriva quando arriva per il Santo Padre, ma anche per me poteva essere la stessa cosa. E quindi ci sono state diverse fasi di chiusura del dattilo scritto allo stato dell'arte, una nel 2020, una poi ancora successiva fino all'ultima, diciamo, del 2024, in cui il dattilo scritto era chiuso, firmato fino a quel momento, era in una cassetta di sicurezza e io stesso non ho detto niente, diciamo, fondamentalmente a nessuno, per una persona che, se mi fosse capitato qualcosa, avrebbe dovuto andare in quella cassetta di sicurezza e lì c'erano, diciamo, le specifiche con quello che si sarebbe dovuto fare nel caso, ecco. Ovviamente, fortunatamente, questo non è successo. Poi l'occasione del giubileo e io penso anche in qualche modo il particolare momento storico e le esigenze del particolare momento storico hanno risolto il Papa a pubblicarlo, appunto, per questa occasione straordinaria che è il giubileo della speranza, perché la speranza fondamentalmente è il tessuto di tutta la narrazione dell'autobiografia.
Ho capito. Anna, ha capito?
La traducción, ¿capito?
Sí.
¿No?
No,
la
no.
Traducción.
Ángeles, resumen ejecutivo.
Nos cuenta que el secreto estaba en manos de dos personas, evidentemente el Papa y el escritor, que ha habido distintas fases de escritura, porque, bueno, el libro se iba a publicar una vez muriera el Papa Francisco, pero como no se sabe cuándo llega la muerte, el escritor Carlo Musso dice que podía suceder la muerte del Papa o podía morir él mismo. Por lo tanto, hubo varios cierres del libro. Uno, la biografía la terminaban en 2020, después hubo otro final hasta el último de 2024 ya firmado. El manuscrito, Carlo Musso lo metió en una caja fuerte. No había dicho nada a nadie de que había escrito esta biografía, autobiografía con el Papa, hasta que, solamente se lo dijo a una persona que sabía lo que había en la caja fuerte y que tenía la orden de abrir esa caja fuerte en el caso de que a Musso le sucediera algo. Nos dice el invitado que por suerte no le ha pasado a nada y que, bueno, pues al final el jubileo, la cuestión de la esperanza, el momento histórico en el que estamos, le llevó al Papa a decidir publicar esta autobiografía antes.
El libro tiene 400 páginas, está en 80 países, por supuesto, está en español, se llama Espera. En el libro trata informaciones que desconocíamos, los intentos de asesinato al Papa en Irak. Pero tal vez una parte muy importante, Carlos, es el tema de Gaza, que podría estar terminando en este momento. Pero el Papa es muy crítico con Israel. Dijo que lo que ha hecho Israel en la franja de Gaza también es terrorismo. Carlos, el Papa le ha pedido durante la escritura a usted que tuviera cuidado con este tema de Israel, o simplemente lo que él dijo es lo que vemos en el libro.
Ma generalmente il libro, il tema del ripudio della guerra, non dico neanche del ripudio, del rifiuto, del ripudio della guerra è una costante in tutta la narrazione. È un'autobiografia perché ogni tema parte dall'esperienza personale, dal racconto personale del Santo Padre e poi si dispiega a racconti universali. Il Papa ha voluto l'autobiografia non tanto per parlare delle sue vicende, anche se dentro ci sono le sue vicende, per parlare di sé, ma partendo dalla memoria per parlare di tutti e per parlare a tutti. Il tema della guerra, dicevo, è un tema centrale, parte dalle esperienze addirittura del nonno paterno Giovanni, che aveva fatto la prima guerra mondiale nel 15-18 in un reggimento di fanteria in cui al termine del conflitto nel suo reggimento si contarono a migliaia i morti, dispersi, i feriti, che erano suoi commilitoni, suoi compagni e amici, e nel nonno racconta Francesco quelle esperienze lo avevano segnato profondamente, quindi in realtà la prima, diciamo, dichiarazione di ripudio della guerra viene dal nonno, che poi nel nonno si univa anche a un radicato, dice lui, sentimento antimonarchico contro la monarchia che in qualche modo quella guerra l'aveva avallata. Quindi il tema della guerra è sempre presente, ci sono molti conflitti raccontati, certo. La situazione del conflitto israelo-palestinese, così come quello in Ucraina, è per il Papa una preoccupazione costante. Ieri sembrava si fosse celebrata finalmente una tregua, oggi leggo che in qualche modo la tregua è già stata violata. Il richiamo del Papa è sempre lo stesso, ed è un richiamo sulla follia, sulla disumanità della guerra. Ci sono dei racconti, per esempio, sulla parrocchia di Gaza, quando dice, ovviamente dei racconti raccapriccianti sul 7 ottobre, sulla strage di Hamas, ma dei racconti drammatici anche su quello che è accaduto, che sta accadendo a Gaza. Lui in costante contatto con il parroco della parrocchia di Gaza, con grande preoccupazione. Lì sono state uccise due donne, per esempio, fondamentalmente che facevano servizio per aiutare disabili, bambini, così come il Libano. Insomma, una tragedia senza fine, e purtroppo nel corso del suo lungo pontificato il Papa ha dovuto attraversare, ancora attraversa, tante tragedie, tante guerre. In questo momento lui dice ci sono 59 conflitti aperti, anche in Congo, una guerra di cui si parla meno, ma nel libro viene raccontato anche l'impegno del Papa in questo senso. Ci sono dei racconti veramente dell'orrore.
Nos cuenta el invitado que en el libro evidentemente está muy presente el tema del repudio a la guerra, una constante también en toda la narración y el pontificado de Francisco, que es una autobiografía en la que el Papa habla de sí, pero también de su experiencia proyectada pues en temas universales. No habla solamente de él mismo. Por ejemplo, el tema de la guerra es una cuestión central en todo este relato del Papa, porque él estuvo muy marcado por la experiencia de su abuelo paterno Giovanni, que fue a la Primera Guerra Mundial y que estuvo en un regimiento en el que él vio morir a muchos amigos. Y esa experiencia que él, el abuelo del Papa, le contaba, pues también a él le ha marcado mucho. La guerra está presente en todo lo que cuenta el Papa. Para el Papa, el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra en Ucrania, pues es una preocupación muy fuerte. Lo que dice el Papa, sobre todo, pone el acento en la locura y en la inhumanidad de la guerra. Como ya nos contaba, además, el padre Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza con el que hablamos en la W, el Papa Francisco siempre les llama, conoce los relatos tremendos que cuentan, desde Gaza, desde esta parroquia, el asesinato, por ejemplo, de dos mujeres que ayudaban a los enfermos con discapacidad, dos cristianas que eran feligresas de esa parroquia. En el curso de este pontificado, pues el Papa ha tenido que ver muchas tragedias y muchas guerras, y no se olvida tampoco el Papa de la guerra del Congo, por ejemplo. Yo le quería preguntar a nuestro invitado Carlo Musso si en este trabajo con el Papa Francisco, él recuerda algún momento concreto, preciso, en el que haya visto al Papa conmoverse. Ricorda, Carlo, un momento preciso, un racconto del Papa in cui il pontefice si sia commosso?
Molte volte. Quando, per esempio, il Santo Padre è andato a visitare il sacrario di Re di Puglia, il grande cimitero militare di Re di Puglia, dove ci sono migliaia e migliaia di croci di ragazzi tutte uguali, ha pianto in quell'occasione ed era molto commosso anche quando lo raccontava. Ma devo dire che lo commuove molto in generale la sofferenza e la violenza sugli anziani, sui bambini. Lui lo racconta anche nella sua autobiografia. C'è una foto che è riprodotta all'interno del libro, che lui ha utilizzato come manifesto contro la guerra, ed è la foto di un bambino giapponese dopo Hiroshima e Nagasaki, che è un bambino piccolo che è in piedi, compostissimo, con lo sguardo serio e quasi perso. L'unico dettaglio che fa trasparire il dolore è che quel bambino si morde un labbro e ha sulle spalle quello che in prima battuta può sembrare uno zainetto e invece è il corpo del suo fratellino che sta portando nel forno crematorio per essere bruciato, insomma. E il Papa ricorda di aver pianto quando gli hanno fatto vedere quella fotografia e dice: io non potevo aggiungere nient'altro, ho fatto fare dei biglietti, ho aggiunto soltanto: questa è la follia della guerra. E ecco, in queste narrazioni diverse volte l'ho visto in qualche modo anche commuoversi e partecipare umanamente, ecco.
Muchas veces se dice el Papa se ha conmovido a lo largo del relato que le hacía de su propia vida. Por ejemplo, recuerda que el Papa volvía a llorar cuando hablaba de su visita a un cementerio de la Primera Guerra Mundial aquí en Italia, el cementerio de Redipulia, que el Papa lloró en aquel momento, en aquella concreta visita, también lloraba. Se conmovía cuando lo recordaba para el libro. El Papa también se mostraba conmovido con el sufrimiento y la violencia de los ancianos, contra los ancianos, contra los niños. Habla el invitado de una fotografía que está dentro del libro que muestra a un niño con un tono muy serio, un niño de pie japonés que tras Hiroshima y Nagasaki está, bueno, con la mirada perdida, muy serio. El único gesto a lo mejor más infantil o más humano es que se está mordiendo el labio. Parece que lleva una mochila, pero lo que lleva a la espalda es el cuerpo de su hermano que va a enterrar. El Papa recuerda que cuando vio esa fotografía lloró, que se sentía incapaz de añadir nada más, que solo añadió: esta es la locura de la guerra, y que hizo estampar esa fotografía para repartirla a sus visitas entre varias personas. Carlo Musso sí nos reconoce que el Papa en este relato de su propia vida se ha conmovido en varias ocasiones.
Carlo, usted es periodista. Y uno imaginaría que como periodista, cuando el Papa le cuenta la historia de la caja blanca con los secretos oscuros de la iglesia que le entregó su predecesor Benedicto XVI a Francisco, usted quiso ir más allá, preguntarle sobre esos secretos. ¿Cómo le respondía el Papa cuando usted hacía esas preguntas? ¿Qué tanto llegó a avanzar y qué tanto se dejó de contar en el libro?
Io non sono un giornalista, sono un direttore editoriale di lungo corso. Ho diretto due case editrici del gruppo Mondadori. Diciamo che ho fatto il giornalista in età veramente molto giovanile, ma poi per tutta la mia vita ho fatto l'editore. Ho diretto due case editrici del gruppo Mondadori e poi ho fondato 4 anni fa una casa editrice indipendente. In questo libro diciamo che ci sono anche, il libro è una storia ovviamente particolarmente umana, assolutamente umana e intima. Ci sono anche delle notizie, insomma, che da un punto di vista giornalistico avrebbero fatto molto gola e in qualche modo non sono usciti, che il Papa ha voluto per sue ragioni riservare all'autobiografia. Penso per esempio alla notizia del duplice attentato nei suoi confronti in Iraq, che dal 2021 non era mai uscita e che abbiamo pubblicato poi con le anticipazioni del libro. Anche quella è una notizia, diciamo, molto, molto forte, infatti, che ha fatto immediatamente il giro dei giornali di tutto il mondo. E poi altre notizie invece private, alcune anche molto tenere, alcune anche tremendamente umane, che servono molto a raccontare Francesco, Papa Francesco e il suo pontificato. Mentre diciamo che l'intenzione non è mai stata né poteva essere quella di fare un libro sul chiacchiericcio, su quello che lui chiama il chiacchiericcio. Ci sono tutti i grandi temi della sua vita e non è un libro elusivo, non è un libro che, diciamo, non affronta i problemi, anzi li affronta fino in fondo, ma non è un libro, diciamo, di pettegolezzo. Papa Francesco ha voluto affrontare tutti i temi della sua vita di pastore e del suo pontificato. Penso veramente che il punto centrale della sua storia sia l'ordinazione sacerdotale. Poi fondamentalmente Papa Francesco, Jorge Bergoglio, resta un pastore, lo è da sacerdote, lo è da vescovo, lo è da arcivescovo, lo è da cardinale e poi da papa, da vescovo di Roma, come lui ama dire, insomma.
Bueno, nos dice el invitado que él ejerció el periodismo en la juventud, que ahora su vida profesional se ha dedicado más bien a ser director editorial, fundó una editorial hace 4 años. El libro resalta que es una historia concretamente humana e íntima, que es verdad que hay noticias que desde un punto de vista periodístico han tenido mucho recorrido, que el Papa ha reservado para este libro, como aquella del doble intento de atentado en Irak en 2021, una noticia que no se conocía y que ha provocado muchos titulares en todo el mundo, pero hay, bueno, pues otras informaciones dentro del libro que son más íntimas o más humanas, que cuentan al Papa y a su pontificado. La intención del libro no era la de, bueno, pues hacer un libro sobre lo que el Papa define, por ejemplo, como cotilleos, ¿no? Como pues estas cosas palaciegas de dentro de los muros vaticanos. Están los grandes temas de la vida del Papa, que el autor señala que no es un libro que evade los problemas, sino que va a los problemas, pero que no es un libro como que tenga un tinte como de prensa rosa. Es un libro que habla de un pastor, de su pontificado y de, bueno, pues del punto central de la historia de Jorge Mario Bergoglio, que fue la ordenación sacerdotal y esta vida como pastor a lo largo de los años como sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal y como papa u obispo de Roma, que es como gusta llamarse a sí mismo el papa.
Usted, para este trabajo, insistiendo en el tema personal, debía conocer una biografía general del Papa Francisco. Pero a partir de esta experiencia tan cercana, ¿qué fue lo que más le sorprendió a usted del Papa Francisco y que no conocía?
Ma tante cose. Mi ha colpito soprattutto una cosa, devo dire, nel corso di tutti questi anni, che è la sua figura in carne, che mi è tornata più volte alla memoria mentre gli incontri si susseguivano e mentre procedevamo con il lavoro, ed è l'immagine di una autentica umiltà e insieme a questa una totale determinazione. Ci sono dei racconti che servono fondamentalmente ad alcuni a guardarsi l'ombelico, come diciamo in Italia. Non sono mai così i racconti del Papa e non servono neanche a guardare indietro. Mi sono trovato sempre di fronte un uomo adesso di 88 anni, un uomo nato nel 1936, che se si volta indietro è solo per lanciare più avanti il suo sguardo. La parola che mi ricordo di più di tante conversazioni, di tante fasi del lavoro è avanti e credo che questo sia in fondo il suo lascito, il lascito di questo libro, che nasce come un testamento morale e spirituale e attraverso tanti temi trattati diventa un manifesto secondo me concretissimo per un mondo più giusto, rivolto ai credenti ma non solo ai credenti, è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. E poi volevo dire, perché abbiamo parlato di tante tragedie e la vita è attraversata da tante tragedie e ovviamente un papa le deve toccare con mano tutte, che è un libro che ha delle straordinarie pagine di umorismo. Addirittura tutto un capitolo del libro è dedicato all'umorismo e all'ironia. Ci sono dei racconti in cui, insomma, io ridevo mentre me li raccontava e tante volte, ecco, tante volte l'ho visto commuovere, ma tante volte ricordo delle risate. C'è una bellissima riflessione che fa il Papa in generale sull'umorismo e sulla necessità dell'umorismo, che parte da suoi racconti personali ma poi diventa veramente una bellissima riflessione e il Papa addirittura nel libro racconta due barzellette, una sui gesuiti. Le barzellette sui gesuiti sono moltissime, come in Italia, da noi in Italia, le barzellette sui carabinieri, oppure l'umorismo yiddish per il popolo ebreo, e addirittura anche una barzelletta su se stesso. Anche questo è una lezione, anche in questo caso quella del Papa è una lezione di vita che lui ha fatto in prima persona e che in qualche modo condivide con tutti noi.
Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro. Una última pregunta muy concreta. ¿Ya vendieron los libros, los derechos para la película, para el filme?
No sé ancora dirlo.
Mucha suerte, Carlos.
Gracias, buen trabajo, buena jornada a todos.
Buena jornada per lei anche. ¿Qué dijo al final, Ángeles?
Preguntaba a Félix que le había sorprendido más de lo que había conversado con el Papa, dado que evidentemente él se tendría que haber preparado o saber cosas del Papa. Dice el señor Musso que muchas cosas, pero sobre todo una cosa, que su figura encarna una auténtica humildad y una total determinación, al mismo tiempo que a veces cuando alguien escribe una biografía de otra persona o alguien se cuenta en una autobiografía se mira demasiado al ombligo, pero no era así en los relatos del Papa. Cuenta que ha encontrado a un hombre de 88 años, nacido en el año 36, que solo mira hacia atrás para coger impulso. La palabra que más recuerda, asegura el invitado de estas conversaciones, es adelante. Esta, dice el señor Musso, creo que será su herencia, la herencia de este libro, que nace como un testamento moral, espiritual y un manifiesto concreto para un mundo más justo, dirigido a creyentes y a no creyentes y, en definitiva, a hombres de buena voluntad. Asegura que el libro, evidentemente, como nos ha contado, habla de guerras, habla de tragedias, que el Papa debe sentirse conmovido por todas ellas y que evidentemente ha llorado y se ha conmovido a lo largo del libro, pero que también hay mucho humor, hay un capítulo dedicado al humor y a la ironía, momentos en los que han reído y han reído mucho, que el capítulo se convierte en una reflexión hermosa sobre la necesidad del humor en el mundo, que en el libro el Papa cuenta distintas bromas, una broma sobre los jesuitas, que dice que, bueno, pues en Italia es muy frecuente las bromas entre los religiosos sobre los jesuitas, como en Italia sobre los carabinieri, por ejemplo, pero que el libro es una lección de vida que, en definitiva, el Papa ha hecho en primera persona, que comparte con todos nosotros. No sabe si aún se han vendido los derechos para la película y, bueno, pues nos desea una buena jornada.